La seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. Discariche non bonificate in Sicilia, arriva la mazzata dell'Europa per la mancata bonifica, gli 11 ex discariche dismesse. Dopo la condanna, arrivata nel 2014, alcune settimane fa, il Ministero dell'Economia ha scritto alla Regione per presentare il conto della sanzione che finora è stata pagata dallo Stato, 2,4 milioni, 11 i vecchi bacini mai messi in sicurezza. Non si dimette Angelo Cambiano, il sindaco antiabusivismo di Licata. Lo ha annunciato lo stesso durante la conferenza stampa in comune, appuntamento che aveva annunciato alcuni giorni or sono, affermando che senza risposte dalle istituzioni avrebbe lasciato. Stamattina ho ricevuto una telefonata del presidente della regione Crocetta, ha spiegato che si è detto disponibile a incontrarmi per una sorta di patto per Licata. Ma durante l'incontro con i giornalisti il sindaco ha fatto ascoltare la registrazione di un incontro avvenuto sabato scorso a Licata, il sindaco era assente, nel quale Crocetta suggerisce ai presenti che se si vogliono impedire le demolizioni basta che il sindaco dichiari che le case da abbattere sono di pubblica utilità. Gli altri comuni hanno agito così e lì la magistratura non può farci nulla. Il sindaco ha definito le parole di Crocetta di inaudita gravità. Sono solo 3 i casi accertati di allevamento bovini affetti da antrace. C'è il carbonchio ematico appartenente a 3 diverse aziende di Maniace, Bronte e Randazzo. I laboratori dell'area di Catania, dell'Istituto Zooprofilattico, hanno isolato il batterio e inviato i reperti delle analisi al centro di referenza nazionale di Foggia, che ha confermato questa diagnosi. Altri esami sono in corso. Lo dice il direttore sanitario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, Santo Caracappa, sul caso dei bovini affetti da carbonchio scoppiato nel Catanese e nei Nebrodi, che sta allarmando i cittadini della zona. Gli accertamenti sanitari, conclude, sono stati tempestivi e il nostro ente è istituzionalmente preposto alle indagini di laboratorio e a confermare le diagnosi cliniche e anatomotapologiche. L'Istituto lavora a stretto contatto con le amministrazioni competenti ed è al servizio degli allevatori per eventuali consulenze di carattere tecnico-scientifico necessarie alla gestione dell'emergenza sanitaria. Il carbonchio è una zoonosi causata dal batterio Bacillus anthracis, noto come antrace, un germe che produce spore che sopravvivono anche per anni nell'ambiente. Colpisce gli animali erbivori e può rappresentare un pericolo anche per l'uomo. La parlamentare del Movimento 5 Stelle, Maria Lucia Lorefici, interviene in favore della salvaguardia dei carrubi e delle zucchine del territorio ragusano. Dopo l'infestazione di entrambi i tipi di coltivazione da parte di 2 distinte problematiche, ugualmente pericolose per l'agricoltura del luogo, il Movimento 5 Stelle chiede che il governo dia risposte immediate. Dirottavano i pazienti in dialisi dalle strutture pubbliche a quelle private. 5 gli arresti per corruzione tra dirigenti medici e imprenditori del settore a Catania. I provvedimenti sono stati eseguiti nell'ambito dell'operazione Bloody Money dai carabinieri del comando provinciale a conclusione di un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia e Tinea. Contestato il reato dell'associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e all'abuso d'ufficio. I particolari sono stati illustrati questa mattina alle 10.30 alla Procura di Catania alla presenza del procuratore Carmelo Zuccaro. Dopo la denuncia pubblica del deputato all'Arse Pippo Gennuso dell'utilizzo di bitoni di plastica per il drenaggio all'ospedale Umberto I di Siracusa, è arrivata puntuale ieri mattina un'ispezione dei carabinieri del NAS di Ragusa. I militari dell'arma hanno puntato direttamente al reparto di urologia per effettuare una serie di controlli e per sentire le dichiarazioni del personale in servizio. Dopo lo scandalo che ha fatto il giro d'Italia, il direttore del reparto Bartolo Lentini si è autosospeso, mentre l'ASP ha avviato un'indagine interna. Non si dovrebbe arrivare al NAS, dice Pippo Gennuso, quando c'è in gioco la salute dei cittadini. non voglia neppure pensare che il direttore del reparto sia il capo espiatorio di un sistema che non funziona. L'apertura di un'indagine interna da parte dell'ASP, aggiunge il parlamentare, è stata una mossa per mettere le mani avanti e salvare le responsabilità di coloro che dovrebbero occuparsi della gestione e della funzionalità dell'Umberto I. Continua a ripeterlo fino all'ossessione: questo ospedale di Siracusa è un'officina meccanica e basta, dove ogni giorno vengono mortificate le tantissime professionalità di quanti prestano servizio. Mi riferisco a medici, infermieri e paramedici. Fanno l'impossibile anche in situazioni in difficoltà a causa dei tagli alla sanità siracusana. Trasferito il pronto soccorso del Maggiore di Modica, per i prossimi 6 mesi il pronto soccorso funzionerà alle spalle della sede in cui è stato ospitato dal 1969. Il trasferimento è già partito e l'ASP ha mobilitato medici, infermieri e ausiliari per far fronte al delicato momento del passaggio dalla sede storica a quella provvisoria, grazie alla collaborazione con l'ente locale che ha messo sul piatto 300.000 euro di un vecchio debito e con il concorso dei fondi messi a disposizione dell'azienda. Il Maggiore avrà un pronto soccorso all'avanguardia sotto tutti i punti di vista. Entro 6 mesi, in modo tassativo, l'impresa dovrà infatti consegnare i lavori per non incorrere in pesanti penalità. L'accesso ai nuovi locali è per il momento attraverso la stradina che costeggia il vecchio pronto soccorso, che si affaccia su un ampio cortile dove ambulanze e mezzi avranno modo di parcheggiare. Non sarà invece possibile parcheggiare nel vecchio piazzale, dove la viabilità sarà regolata dalla polizia locale. Nonostante i lavori effettuati per rimettere in funzione gli apparati tecnologici delle gallerie dell'autostrada che collega i due capoluoghi di provincia, le gallerie della Siracusa-Catania, sono tornate al buio. Le luci da settimane si sono nuovamente spente. Ancora nessuna comunicazione ufficiale da parte di ANAS, che aveva investito oltre 1 milione di euro nell'operazione. I dirigenti della Sicilia orientale dovrebbero dimettersi, tuona il deputato regionale Enzo Vinciullo. Non hanno nessuna attenzione per Siracusa. L'elenco è lungo, non solo le gallerie dell'autostrada. Penso al ponte Cassibile, alle battaglie per illuminare le rotatorie della strada per Floridia, alle rotatorie ancora al buio lungo la statale 115 e potrei proseguire, dice in diretta su FM Italia. Mi rivolgerò oggi stesso al Ministero delle Infrastrutture, al sottosegretario Vicari, chiederò la rimozione di questi dirigenti che Siracusa non la vedono neanche su una cartina. Sono arrivati ieri pomeriggio a Pozzallo i 148 migranti a bordo della nave Bourbon Argos di Medici Senza Frontiere. Sono tutti subsahariani. Le loro condizioni fisiche sono discrete, ad eccezione di un senegalese che è stato ricoverato in ospedale. Tra loro donne e 23 minori provengono da Etiopia, Senegal, Ghana, Gambia, Eritrea, Costa d'Avorio, Burkina Faso, Somalia, Mali, Benin e Guinea. La nave è intervenuta nel soccorso di un'imbarcazione largo delle coste tra Libia e Tunisia, fermato un presunto scafista. Akate abusava di una ragazzina di 16 anni di origine nigeriana e la faceva prostituire, ottenendo denaro. È finito così in manette un libico di 32 anni, Ramzi Mohamed Ali, con l'accusa di riduzione in schiavitù, prostituzione minorile e violenza sessuale. L'uomo, secondo quanto emerso dalle indagini suscettibili di ulteriori sviluppi operativi, avrebbe mantenuto la giovane donna in uno stato di soggezione continuativa dal luglio del 2016 fino ad oggi, abusando di lei e costringendola a prostituirsi in territorio di Akate. Gli episodi di violenza sessuale da parte del 34enne avvenivano giornalmente e per procacciarsi denaro facile la faceva prostituire, sia con cittadini italiani che di origine straniera, inducendola ad avere numerosi rapporti quotidiani. Il denaro corrisposto per ogni prestazione veniva poi interamente consegnato dalla nigeriana al suo aguzzino che, se i guadagni non raggiungevano le sue aspettative, non disdiceva a picchiarla e di minacciarla gravemente. L'attività investigativa, frutto di una segnalazione al 112, ha permesso di porre immediatamente fine all'incubo della sedicenne, che ora si trova in un luogo protetto per essere poi trasferita in un centro per donne minorenni. Il libico invece è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per le gravi responsabilità emerse a suo carico e al termine delle formalità di rito espletate presso la caserma di via Galileo Galilei, tradotto presso il carcere di Ragusa, a disposizione del sostituto procuratore presso il Tribunale Ibleo, dottoressa Giulia Bisello, per i provvedimenti di competenza. Sono tuttora in corso accertamenti da parte degli inquirenti finalizzati ad approfondire alcuni aspetti meritevoli di attenzione. Pozzallo, Museo del Mare, un progetto mai realizzato. Il servizio di Giovanna Cannizzaro.
L'antico immobile dell'ex colonia marina, costruito fra l'altro in zona argillosa, è stato messo in sicurezza alcuni anni fa con progetto presentato a suo tempo dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa, con finanziamento concesso dalla Regione Siciliana per un importo di circa 2 milioni di euro. Realizzata la prima importante parte dei lavori, l'opera andava completata con l'esecuzione del secondo progetto, elaborato sempre dalla Soprintendenza di Ragusa, per la finale destinazione dei locali a Museo del Mare. Ma come sempre la pratica è finita in uno dei regionali cassetti segreti dell'oblio. Il Museo del Mare, da realizzare a Pozzallo, unico comune marinaro della provincia, rappresenta senza dubbio alcuno un eccezionale strumento di crescita turistica e culturale in grado di incidere fortemente sul progetto di destagionalizzazione di cui sono in molti a pontificare. Il soprintendente Calogero Rizzuto assicura che il progetto è stato ripescato ed inserito fra le schede della provincia eblea alla regione siciliana al fine di ottenere finanziamenti europei. Ma a quanto pare sia i deputati regionali che gli amministratori di Palazzo La Pira si sono esonerati dal vigilare su percorsi di crescita e sviluppo del territorio, provocando danni alla collettività. Intanto è pervenuta la notizia che Giovanni Ciurciù, presidente della Fondazione Iolanda e Francesco Ciurciù, ha rinunciato al progetto presentato a suo tempo all'assessorato regionale al territorio e all'ambiente con il benestare della soprintendenza di realizzare nei locali dell'ex colonia marina un centro polifunzionale per le persone disabili.
Ancora a Pozzallo, il Partito Democratico contesta la segreteria provinciale.
Il comitato promotore di Pozzallo Democratica, secondo circolo PD della città marinara, al quale hanno aderito 74 iscritte, respinge con determinazione l'ennesima prevaricazione di una segreteria provinciale delegittimata e arrogante che ha assunto la decisione di respingere l'istanza di apertura del nuovo circolo a Pozzallo e di revocare il secondo a Vittoria. Ci sembra evidente, scrive fra l'altro Paoletta Susino, componente il direttivo regionale del partito, che l'attuale assetto direttivo continui a voler esercitare una sorta di potere fondato sulla chiusura e sulla esclusione. Ci chiediamo a questo punto come possa il segretario provinciale Giovanni Denaro, il cui peso politico si è ridotto ad una cinquantina di voti nella propria città, dove il PD ha perso, pur avendo governato per 10 anni, pretendere di dettare regole e tempi.
Sempre da Pozzallo, un altro servizio di Giovanna Cannizzaro relativo al convegno Un mare d'ambiente verso la fase finale.
Sono 2 le giornate per il convegno conclusivo del progetto Un mare d'ambiente, promosso dal circolo Lega Ambiente Il Carrubo di Ragusa, con la collaborazione del comune ed il coinvolgimento delle scuole della città. Venerdì 21 ottobre alle ore 9, dopo i saluti delle autorità, i protagonisti del progetto relazioneranno sulle esperienze e sui risultati ottenuti nei laboratori di riciclo e riuso dei materiali. Sabato 22, a partire dalle ore 9, si terrà alla Valata un workshop di Marine Litter con la partecipazione dell'esperto Maurizio Bugea, che guiderà i partecipanti in una operazione di censimento dei rifiuti sottomarini dell'area. Da Pozzallo è tutto, la linea può tornare a Rosolini.
Ringraziamo e salutiamo la nostra corrispondente Giovanna Cannizzaro e andiamo avanti con la lettura di altre notizie. Un avviso di conclusione indagine è stato notificato a 10 tra dirigenti e funzionari del Comune di Siracusa nell'ambito dell'inchiesta scaturita dalla denuncia di un imprenditore su presunti tangenti in cambio di appalti. Francesco Abruzzo, presidente della cooperativa Stesse, aveva denunciato di essere stato costretto a versare tangenti, fare regali o assumere personale per garantirsi il servizio di manutenzione delle strade dal 2003 al 2015. Per gli indagati, 10 in totale, l'accusa a vario titolo è di concussione e abuso d'ufficio. Il parlamentare nazionale del PD, Pippo Zappulla, che aveva tenuto una conferenza stampa insieme ad Abruzzo e al consigliere comunale Simona Princiotta, ha evidenziato: da sindaco, di fronte a quest'ennesimo schiaffo sul terreno della trasparenza e della legalità, valuterei seriamente se continuare a rappresentare la città di Siracusa. Proseguono con incisività i servizi di prossimità posti in essere dai carabinieri della compagnia di Noto, finalizzati alla prevenzione dei reati, con particolare riguardo a reati contro il patrimonio, al rispetto delle norme in materia di codice della strada, nonché al fenomeno dell'uso di sostanze stupefacenti e alcoliche tra i più giovani. Particolare attenzione è stata riservata ai luoghi di aggregazione di massa, con pattuglie a piedi nei centri storici dei paesi, nonché posti di controllo alla circolazione stradale lungo le principali arterie del territorio. Nel complesso, da venerdì scorso alla mattinata odierna, sono state impiegate sulle diverse fasce orarie 34 pattuglie e 68 carabinieri delle varie stazioni del territorio e del nucleo operativo radiomobile, al fine di incrementare la percezione di sicurezza tra la popolazione e garantire una risposta rapida e concreta alle varie esigenze rappresentate dalla cittadinanza. A Rosolini, i militari della Liquida Radiomobile del NORM hanno segnalato all'autorità giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti MD classe 1998 il giovane notato con fare sospetto nei pressi di un parco pubblico è stato sottoposto a controllo di polizia e all'esito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 5 grammi circa di marijuana suddivisi in 5 dosi pronte per essere vendute. Quando rinvenuto è stato sottoposto a sequestro in attesa di esperire le analisi di laboratorio del caso. Inoltre hanno segnalato un uomo, classe 1989, trovato in possesso di 2 grammi circa di cocaina ed un ragazzo, classe 1994, trovato in possesso di circa 2 grammi di hashish. Sempre Rosolini, predisposto dall'amministrazione comunale di concerto con l'ufficio ecologia, al via da domani e fino a venerdì un intervento di disinfezione, disinfestazione e deratizzazione nelle zone interne del perimetro urbano. Gli abitanti delle zone interessate nei giorni previsti saranno tempestivamente avvertiti sia per quanto concerne la giornata che l'orario di esecuzione delle operazioni. Rosolini, denunciata a piede libero dai carabinieri una ragazza di 18 anni, ML le sue iniziali, è entrata in un supermercato nella città e ha fatto provviste alimentari, ovviamente senza pagare. Quando i carabinieri le hanno chiesto di aprire la borsa, ha cominciato a tremare, ha capito che era stata scoperta e che per lei sarebbero stati guai. Forse una storia di povertà. È stato il personale dell'esercizio commerciale ad accorgersi che poco prima era stato commesso un furto e hanno così avvertito il 112. Quando la ragazza ML è uscita dal supermercato, ha trovato una gazzella dei carabinieri che l'attendeva. Pare che la ragazza si sia giustificata che a casa non aveva nulla da mangiare. La refurtiva portata via per un valore di 50 euro è stata riconsegnata al direttore del supermercato. Rosolini, con ordinanza numero 22 del 17 ottobre 2016, il sindaco Corrado Calvo, nella imminente ricorrenza della commemorazione dei defunti, ha regolamentato le attività edilizie all'interno del cimitero comunale, nonché gli orari di apertura e chiusura per il periodo che va dal 26 ottobre fino al 2 novembre 2016. in virtù di detta ordinanza è stato disposto che è vietata qualsiasi attività edilizia dal 27 ottobre 2016 al 3 novembre 2016 compreso. È fatto obbligo alle maestranze di liberare le aree pubbliche e i viali da accumuli di materiale proveniente dagli scavi o utilizzato per l'esecuzione dei lavori, da legnami, contenitori di acqua di qualsiasi genere, sacchi di cemento, pedane, plastiche, contenitori di bitumi, attrezzature e macchinari, nonché qualsiasi elemento che possa offendere il decoro del luogo e di predisporre tutti gli accorgimenti necessari per la tutela della pubblica incolumità nelle aree di cantiere. Per il periodo che va dal 24 ottobre fino al 2 novembre, l'apertura continuata del cimitero viene così disciplinata: dal 24 al 31, dalle ore 7 alle ore 17, da domenica 30 ottobre, domenica per la sola giornata di domenica 30 ottobre, dalle ore 8 alle ore 13, nei giorni di martedì 1 e mercoledì 2 novembre, dalle ore 7 fino alle ore 18. La mancata osservazione di cui appunti 1 e 2 comporterà una sanzione pecuniaria di euro 105 fino a 620 euro. Concludiamo con una nota redazionale riguardante Rosolini. Da un quotidiano regionale abbiamo appreso di un'iniziativa del gruppo dei grillini rosolinesi relativa ad una passeggiata ecologica nelle zone di Narbalata e Codalupo per evidenziare lo stato di abbandono di dette contrade in tema di rifiuti. Sicuramente si tratta di una lodevole iniziativa che evidenzia lo stato di abbandono e l'incuria degli amministratori locali competenti per territorio, in particolare quello netino. Ma al di là della bontà dell'iniziativa dei nostri grillini, ne vogliamo sicuramente stigmatizzare il modus operandi di questi, ovvero la mancata informazione a tutti gli organi di informazione, privilegiando solo qualcuno. Logicamente ognuno fa quello che ritiene opportuno, ma questo quando una iniziativa coinvolge il nonno, non privato, ma un movimento politico o una istituzione pubblica, ci sembra opportuno che una segnalazione venga fatta a tutti gli organi di stampa. Non vuole essere la nostra un cercare di accaparrare notizie a discapito di altre, ma sarebbero certamente opportuno dare una informazione a 360 gradi. La stampa non può e non deve essere usata a convenienza o secondo gli umori o gli amori che si nutrono nei confronti di qualcuno. Se mi è simpatico, do la notizia, se non mi è simpatico, no. Dimenticavamo di ricordare, eventualmente ai rappresentanti rosolinesi di organi politici e non, che una eventuale comunicazione o post su Facebook non sostituisce nel modo più assoluto un comunicato stampa. Anche perché, come risaputo, oggi tutti possono scrivere, pubblicare, diffondere notizie vere o inventate su blog, social network, siti web e distinguere i fatti dalle fantasie è spesso molto difficile. Questa nota si rende estremamente necessaria perché purtroppo è la prima volta che ci veniamo considerati dalle persone che ci ascoltano come faziosi perché non diamo notizie di qualcuno o di qualche movimento o partito politico. Non è un volere da parte nostra favorire o svantaggiare nessuno. Se a volte non lo facciamo è solamente perché la nostra redazione non viene informata di questi avvenimenti o appuntamenti che coinvolgono la collettività locale. Questo a scanso di equivoci. Noi non privilegiamo nessuno quando lo chiedono tutti, hanno lo spazio necessario e i tempi dovuti. Siamo con tutti e per tutti, una emittente libera e non condizionata da nessuno. E adesso concludiamo il nostro appuntamento di Ramme Notizie. Grazie a tutti voi per l'ascolto e appuntamento alle prossime edizioni.